Buongiorno, buongiorno e bentrovati alla consulenza con Claudia De Mircan e con Alvaro Franchini, che saluto subito. Buongiorno Alvaro.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, se c'è il signor Franchini, si parla di veicoli, regole e sicurezza stradale, perché Alvaro Franchini è maestro di guida, istruttore del traffico, già aiutante capo della polizia stradale e membro del Consiglio svizzero di sicurezza stradale. Allora, Alvaro, quindi prepararsi alle strade per l'inverno, ma anche novità in ambito licenze e regole. Avevamo fatto a inizio settembre un ripasso, diciamo, delle regole in vigore dal 2021 e ora, dal 1 ottobre, ce ne sono altre. Tra poco diremo quali sono, però possiamo dire, Alvaro, che quello delle strade è un settore spesso in aggiornamento.
Sì, assolutamente. La legge della circolazione stradale sicuramente è una delle leggi che è sempre in movimento, sia a livello interno per quello che sono chiaramente le normative nostre, ma soprattutto sempre di più eurocompatibile, quindi con un occhio e un riguardo particolare anche quindi verso alla legislazione un po' europea.
Allora, adesso avremo tutti i dettagli. 076 321 1113 per i messaggi WhatsApp e 0848 0308 08 per le telefonate tra poco. Sicurezza stradale, licenze, nuove regole. Ne parliamo alla consulenza con Alvaro Franchini, maestro di guida, istruttore del traffico, già aiutante capo della Polizia Stradale e membro del Consiglio svizzero di sicurezza stradale. Allora, da poco più di 3 settimane, dal 1 ottobre, sono entrate in vigore le misure del primo pacchetto di adeguamenti alla legge federale sulla circolazione stradale del 2021. Alvaro, analizziamo queste misure, che sono la sanzione per i reati di guida spericolata, la revoca della patente in prova e le agevolazioni per i soccorsi e le forze dell'ordine, e qualcosa che riguarda anche le multe disciplinari. Ma partiamo dalla guida spericolata. Qual è la novità?
Dunque la novità è che praticamente per questa tipologia di reati continueranno ad essere previste la pena detentiva minima di 1 anno e la sospensione della patente per 2 anni. I giudici però avranno una capacità di apprezzamento maggiore per valutare le circostanze di ogni singolo caso e, se del caso, evitare eccessivamente rigide sanzioni magari non necessarie. Per esempio, l'autore di un reato incensurato, ecco che la condanna detentiva potrà essere inferiore all'anno e in questo caso anche la durata del provvedimento sospensivo potrà essere ridotta a 12 mesi.
Ma quindi guida spericolata, parliamo di velocità molto alte?
Parliamo del concetto di pirata della strada, che è nato chiaramente con Via Sicura e con il grosso pacchetto che aveva chiaramente sollevato molte argomentazioni proprio in quest'ottica, dove si vedevano due correnti ben distinte. Una era quella che è riuscita a far passare chiaramente il concetto di pirata della strada, quindi l'associazione delle vittime di chi ha subito chiaramente una perdita importante per un incidente stradale, e dall'altra chiaramente quelli che ritenevano che queste sanzioni erano troppo draconiane o troppo chiaramente importanti proprio per chi non ha mai avuto nulla, ecco, per l'incensurato di turno, ecco. Quindi è chiaro che siamo comunque in una gamma di infrazioni veramente di alto livello per quello che riguarda la pericolosità e quindi oggettivamente anche la relazione di astrazione o di pericolo astratto verso gli altri che circolano e usano la strada, diciamo, in modo corretto.
Dal pubblico c'è già una domanda, chiedono: ma se vado a 50-60 km all'ora, quando il limite è 30, rischio che mi ritirino la patente?
Oh, qui c'è tutta una tabella chiaramente che va a toccare quello che sono i parametri già fissati e dove chiaramente i servizi giuridici amministrativi devono muoversi. Quindi ricordiamo che ci sono 3 diverse tabelle che riguardano, appunto, una è l'abitato, probabilmente la radioascoltatrice si riferisce a una zona 30, siamo in un abitato e quindi ecco che nell'abitato, fino chiaramente a un superamento di 15 km orari netti dedotta la tolleranza, siamo sempre nel campo delle multe disciplinari. Poi scattano tutte chiaramente le procedure, diciamo così, amministrative, dall'ammonimento alla revoca minima di 1 mese a 3 mesi, più si sale chiaramente in base alla, diciamo così, alla velocità rilevata netta dedotta la tolleranza. È chiaro che se andiamo a più del doppio o al triplo della velocità consentita entriamo nella famosa zona di cui dicevamo prima, quindi del pirata della strada.
Alvaro diceva, ma questa tolleranza, ma quanto c'è di tolleranza? Quanti chilometri all'ora oltre il limite consentito si può andare affinché non salti la patente?
Qui abbiamo diverse tipologie di apparecchiature che vengono utilizzate chiaramente dagli organi di controllo. Le ultime tecnologie si affidano praticamente al sistema laser che da 0 fino a 100 km orari prevede 3 km orari di tolleranza. Sì.
Ok, quindi se il limite è 120...
No, attenzione... ripeto, fino a 100.
Ah, ok.
Poi praticamente da 101 fino a 150 abbiamo un 4 e oltre abbiamo 5 km orari di tolleranza.
5, ok, ho capito. Questa modifica di cui abbiamo appena parlato ci porta all'alta velocità dei veicoli di soccorso, perché anche qui c'è un cambiamento dal 1 ottobre. Quindi polizia, ambulanza, pompieri, ci sono in questo caso delle agevolazioni.
Sì, perché proprio anche questi organi, preposti chiaramente a un intervento d'urgenza, ricadevano con il vecchio regime, quindi antecedente al 1 di ottobre di quest'anno, del 2023, erano oggetti anche loro chiaramente di tutta una serie di misure. Qui qualcuno poi ha intravisto nei vari casi che si sono verificati chiaramente un'incongruenza, allora la polizia non può più correre, non può più arrivare in tempo, eccetera eccetera, quindi le autorità penali quindi sono obbligate a mitigare la pena in caso di violazioni sproporzionate del codice della strada da parte di conducenti di veicoli appunto di soccorso prioritari, le cosiddette luci blu, che intervengono per emergenza o per motivi tattici. Non dimentichiamo, un motivo tattico potrebbe essere quello della rapina in corso, dove chiaramente non è che la polizia arriva, sirene spiegate, altrimenti i ladri capiscono che sta arrivando la polizia e se la danno a gambe. Quindi ecco che in questo caso un motivo tattico giustifica chiaramente anche un intervento senza magari l'uso, tra virgolette, uso condizionale dei segnali prioritari e non più quella massima consentita. Quindi è sempre possibile anche poi ridurre la durata minima del periodo di sospensione della patente prevista per la legge, dalla legge, per queste persone, quindi per questi professionisti della strada che intervengono.
Quindi, se ho capito bene, ora si valuta esclusivamente la differenza tra la velocità tenuta e quella che sarebbe stata adeguata all'intervento.
Esatto.
E non più quella massima consentita.
Esatto, che accade il cartello, il concetto del 2.30 velocità massima. Esatto.
Dal pubblico c'è questo commento, dicono meglio tardi che mai, finalmente hanno cambiato questa regola. Pensare di essere magari in fin di vita su un'ambulanza e dover anche rispettare i limiti di velocità mi pareva assurdo, magari viaggiando pure di notte con le strade vuote.
Beh, questo era il grosso problema. Ricordiamo uno dei casi anche ticinese che ha fatto giurisprudenza e che comunque è arrivato poi chiaramente a mitigare quello che era la sanzione prevista per il funzionario che stava guidando. Era proprio una questione di velocità su un limite di 50 km orari, dove il veicolo di servizio mi sembra circolasse sui 100 km orari, quindi di notte, quindi in assenza totale di traffico, in assenza totale di pedoni, quindi la situazione era molto, diciamo, tranquilla da quello. Però chiaramente c'era questa violazione dove scattava chiaramente il concetto di pirata della strada anche per chi guidava il veicolo di servizio.
Quindi lei cosa pensa? Qual è il suo parere?
Ma
è giusto e finalmente è stato
io dico introdotto? Che prima dell'introduzione di questa normativa del concetto di pirata della strada chiaramente forse si voleva anche un po' evitare gli abusi e sicuramente anche da questo punto di vista sicuramente il giurista sarà tenuto a valutare caso per caso, quindi userei veramente anche qui molto il condizionale. È chiaro che viene aperto un po' di più quello che è il fatto di intervenire in urgenza e questo secondo me è prioritario.
Alvaro, ci sono poi modifiche sulle infrazioni con patente in prova. Allora, magari spieghiamo cos'è la patente in prova, non diamo per scontato che tutti sappiano che cos'è e come funziona, e poi che cosa è cambiato.
Ecco, qui è primo di dicembre del 2005 è entrata in funzione la nuova licenza carta di credito, quindi per tutti quanti quel bellissimo tesserino che teniamo nel nostro portamonete e che dovremmo conservare, essere in grado di conservare, non farcelo portare via dopo tanta fatica per superare il famoso esame di guida. Ecco che i nuovi conducenti, quindi a partire appunto da questo periodo, ottengono una licenza in prova per 3 anni, dove avrebbero dovuto dare comunque o devono dare sempre prova di competenza, di sicurezza, di prudenza ed evitare chiaramente di incappare in sanzioni lievi medio gravi o gravi. La nuova normativa quindi prevede che viene un po' così, diciamo, separato il concetto dell'infrazione lieve durante il periodo di prova, che non comporterà più né l'annullamento della patente né una proroga di tale periodo, quindi non viene più prolungato di un anno di default come antecedente al 1 di ottobre. Quindi bastava un'infrazione lieve e il giovane conducente invece di 3 ne faceva 4 di anni. L'estensione di un anno quindi scatta solo in caso di sospensione della licenza in seguito a infrazione medio grave o grave, mentre la scadenza definitiva del documento subentrerà qualora venga commessa una seconda infrazione medio grave o grave. Quindi se il giovane conducente ne fa 2 di infrazioni importanti, a quel punto ritorna ai piedi della scala.
Ecco, il giovane conducente, ma le stesse regole per la licenza in prova valgono anche per gli adulti che fanno la patente?
Il concetto è quello dei 3 anni di prova dall'ottenimento indipendentemente dall'età, quindi si parla di giovane conducente anche se uno, adesso faccio l'esempio, a 60 anni non ha mai guidato, si fa la patente, ecco che anche lui per 3 anni ha la patente in prova.
Quindi, se ho capito bene, un'infrazione lieve commessa durante il periodo di prova non porta né l'annullamento della patente né un rinvio del periodo di prova, e l'estensione di un anno scatta se la licenza viene sospesa per infrazione medio grave o grave.
Esatto. Corretto. Bene. E anche qui la tabella, poi il giurista ha chiaramente tutta una serie di valutazioni da fare per qualificare quell'infrazione in quel momento, in quel contesto. Per quello che riguarda la velocità, come dicevo prima, ci sono già delle tabelle, certo. Quindi da lì non si scappa.
Come maestro di guida, Alvaro, immagino avrà allievi conducenti di ogni età, no? I 17enni, no? Ai quali insegna, sono all'altezza, diciamo, è un'età corretta per guidare, secondo lei?
Oh, devo dire che la differenza sostanziale è solo quella di poter iniziare a guidare un anno prima dei fatidici 18, e quindi comunque l'esame pratico non può essere sostenuto prima di aver... fatto compiuto i 18 anni. È chiaro che un anno di scuola guida, o comunque un periodo di un anno con accanto un accompagnatore, permette, magari affiancando, e questo lo consiglio vivamente, un professionista, maestro conducente durante la fase soprattutto iniziale, per poter acquisire quegli automatismi corretti dall'inizio. Io qui mi ricordo di una grossa discussione che era nata: chi può fare l'accompagnatore? Ecco, forse qui aprirei ancora magari una finestra che magari merita attenzione, certo. Perché penso che non tutti siano in grado di fare l'accompagnatore, quindi se abbiamo di fianco qualcuno che magari ha già commesso anche delle infrazioni gravi o medio gravi, come abbiamo visto prima, secondo me non dovrebbe poter fare l'accompagnatore. Quindi mettere dei filtri magari su determinate persone che hanno dei profili magari già di guida particolari, però questo,
quello, ripeto, senz'altro. Poi c'è l'aspetto del, di solito è un genitore che ha poca pazienza, tanti allievi conducenti dicono vado con mia mamma o con mio papà, ma è quasi peggio che andare col maestro.
Sì, dopo i ragazzi tante volte si innervosiscono, con mio papà o mia mamma non posso guidare, proprio perché c'è questo aspetto, sì, diciamo così, genitoriale magari un po' marcato, o magari in famiglia c'è l'auto nuova, paura magari di toccare qualche marciapiede o qualche parafango.
Ma le risulta che i giovani oggi siano meno interessati alla patente rispetto a un tempo?
Diciamo che non hanno questa fretta, probabilmente il fatto di aver inserito anche questa possibilità di abbassare a 17 anni il periodo di formazione per la guida sicuramente è interessante, però devo dire che mediamente non c'è questa grande, diciamo, voglia che probabilmente esisteva ai miei tempi. Io mi ricordo quando avevo 18-20 anni, insomma, la prima cosa da fare era quella, ecco. Adesso c'è altro, anche perché spesso tanti hanno in tasca un abbonamento generale, quindi.
E questo è un aspetto
positivo. Si spostano
positivo.
Coi mezzi pubblici, assolutamente.
Dal pubblico: ho preso la patente negli anni 90, appena compiuti i 18 anni, beh, quello che stavamo proprio dicendo. Se penso a come eravamo spericolati mi vengono i brividi. Mi pare che le regole degli ultimi anni abbiano calmato la voglia di trasgredire dei giovani. Secondo me funzionano, sono più coscienziosi di quanto lo era la mia generazione. Bravi. È d'accordo.
Sì, non dimentichiamo che l'autorità, intervenendo in questo settore, ha sicuramente valutato diversi pilastri. Il primo è quello della migliorare la rete stradale a livello di sicurezza proprio di infortunistica stradale. Lo sforzo più grande l'hanno sicuramente fatto i costruttori di veicoli, che hanno messo di tutto e di più a livello di sicurezza, e ne stiamo sentendo anche adesso parlare molto di questa famosa guida autonoma, ma non dobbiamo dimenticare la formazione. Quindi oggi un giovane in modo obbligatorio deve comunque passare attraverso attraverso un determinato percorso formativo dove deve per forza di cose acquisire una competenza maggiore di quella che avevamo noi, che probabilmente abbiamo imparato a guidare un'auto in mezzo a un prato con magari il nonno che ci guardava e qualcuno magari anche in modo abusivo.
Simone chiede: per giovani conducenti cosa si intende esattamente con lievi, medio e gravi infrazioni? Si possono fare degli esempi, per favore? Chiede Simone.
Sì, quindi qui parliamo sempre chiaramente a livello delle sanzioni della revisione della legge per quello che riguarda la licenza di condurre, quindi licenza di condurre in prova. Non dimentichiamo che l'allievo conducente è comunque in possesso di una licenza di allievo conducente, quindi attenzione anche qui, perché le sanzioni sono comunque le medesime, e poi l'accompagnatore è altrettanto responsabile. Faccio un esempio: superamento di 5 km orari in abitato, 40 franchi di contravvenzione a chi guida, 40 franchi a chi è di lato, quindi invece di 40 diventano 80. Quindi tutte le contravvenzioni commesse durante la scuola guida vengono sanzionate al conducente, allievo, ma anche all'accompagnatore, perché non ha vigilato e ha lasciato, certo, tra virgolette, commettere l'infrazione all'allievo conducente.
Frank chiede: ci sono auto potenti che fanno molto rumore perché guidate aggressivamente. Qualche novità in questo senso?
Allora, qui al momento non intravedo nulla. No. È chiaro che l'omologazione dei veicoli qui passa attraverso l'ufficio cantonale della circolazione con i collaudi dei veicoli. Quindi se ci sono dei veicoli che emettono rumore eccessivo e molesto, chiaramente fuori dai parametri legali ammessi per superare chiaramente il famoso collaudo Camorino, ecco che questi veicoli, normalmente, insomma, un veicolo che fa rumore viene fermato subito dal poliziotto. Quindi se a mezzanotte ti fai il lungo lago di Lugano con un'auto che fa rumore, probabilmente qualcuno si accorge di quelli vestiti di blu, diciamo, ecco così, e poi passi a Camorino. È chiaro che c'è sempre quella zona grigia, diciamo così, della omologazione di determinati veicoli con determinati anche tubi di scarico, che chiaramente i costruttori fanno anche un po' apposta, diciamo così, a creare questo sound proprio per rendere il veicolo un po' più, certo, accattivante dal punto di vista della guida.
Patrizia dice: ha una figlia di 17 anni, ne compie 18 il prossimo mese, sono io a farle da scuola guida perché il papi ha poca pazienza e la sua auto è sacra, mentre io ho più tolleranza. E poi aggiunge: auguri a tutti i neopatentati. È vero, di solito è il papi a essere meno paziente.
Ma no, non direi, penso che possiamo fare, come diceva un famoso gioco, 50-50, ce la giochiamo un po' così, visto che anche comunque le donne, da che mi ricordo io, quando ho iniziato a guidare, erano molto meno al volante. Oggi possiamo dire che sono sicuramente, statisticamente non ho i dati corretti, ma mi sembra che in determinati orari della giornata ci siano più signore al volante in auto sulle strade che non, appunto, persone di sesso maschile.
Elisabetta dice: i ragazzi esitano a fare la patente anche perché costa troppo, una lezione mediamente 90-100 franchi. Beh, la questione dei soldi è un elemento importante.
Sicuramente l'elemento economico molto determinante. Proprio stamattina ne parlavo con altre persone e dico: però il telefonino di ultimo modello è in tasca a tutti i giovani, quindi se invece del telefonino si investe magari nella sicurezza di una buona formazione di guida, ecco che ne guadagniamo. E poi se facciamo dei riferimenti con altri apprendimenti, impariamo a guidare una barca a vela, certo, quante ore dobbiamo fare, impariamo a suonare uno strumento, poi lì assolutamente. Quindi le competenze minime vanno acquisite. È chiaro che non è obbligatorio fare la patente a 17-18 anni, quindi no. Ci sono dei genitori giustamente che dicono: quando lavori, inizi a guadagnare, ti fai la tua patente. Ci sta anche questo, perché probabilmente agevolare anche da questo punto di vista tutto a portata di mano e subito, tanto è papà o mamma che e io pago, come diceva una nota, esatto, un noto attore italiano.
Romy dice: com'è la regolamentazione degli autisti anziani? A me sembra di vedere troppo spesso pericoli per strada, anziani che viaggiano lentamente, poco reattivi in caso di ostacoli sulla strada. Ho sempre paura che non vedano i più piccoli, bambini ad esempio, che devono attraversare. Perché non introducono condizioni più severe?
Ma condizioni più severe ci sono già date, quindi c'è una età entro la quale chiaramente si deve sottostare a delle visite mediche per definire, e il medico certifica l'idoneità dell'anziano alla guida. La Svizzera da questo punto di vista sicuramente è messa bene. È pur vero che la popolazione invecchia, quindi signori prepariamoci, avremo questo baby boom 63-68, tra un po' ce lo ritroviamo tutti sulle strade, quindi ben presto saranno over 60 tutti quanti e quindi avremo sempre di più anziani sulle strade, ma non per questo non vuol dire che non sappiano guidare. Le statistiche ci dicono comunque che il pericolo maggiore non viene da questa categoria. È chiaro che fa rumore l'anziano che si infila in contromano, che certo, passa col rosso e che per una questione di deambulazione, probabilmente magari anche fisica, non riesce a girare bene la testa, non vede una precedenza, non vede il pedone e quindi nasce l'incidente, però subito a far rumore. Però effettivamente penso che non sia la categoria, come statisticamente dimostrato, sulla quale dobbiamo puntare il dito, anche perché passeremo tutti prima o poi da quel... Da quelle.
Se invecchiare, ci arriviamo, se
come
ci
diceva il surmaestro, invecchiare è una fortuna riservata
certo,
a pochi.
Rosaria dice: rumore sul lungolago e qualcuno interviene, e sulle strade di montagna ogni tanto sembra di essere sui circuiti per le gare, specialmente di notte. Arrivano tanti messaggi che si lamentano dei rumori, signor Alvaro.
Beh, qui è chiaro che la competenza di sorvegliare il territorio e soprattutto quindi fare anche controlli tecnici mirati sulla circolazione stradale spetta a persone che abbiano le competenze per farlo, quindi ricordo la polizia stradale, comunque le polizie comunali hanno al loro interno comunque del personale qualificato che sa sicuramente intervenire. È chiaro che cosa fa la volpe? Insomma, prima fa il giro della valle e se non c'è il guardiano, poi dopo chiaramente, quindi è un po' un gioco da guardie ladri, bisogna stare molto attenti perché effettivamente chi vuol far rumore o fare una certa attività, diciamo, di guida spericolata, lo va a fare quando non è controllato, e qui ben vengono certo, i controlli con veicoli neutri o appostamenti, e qui invito il pubblico a fare delle segnalazioni mirate alla polizia, proprio segnalando questi casi, di modo che la polizia non va a colpire tutti ma va in modo mirato. Io ricordo dei casi, siamo intervenuti nel corso degli anni mirati proprio in questa, in quest'ottica, quindi alle 2 di notte in via passa sempre quello lì che smanetta e allora si va alla 1.55 o le 1.50, 10 minuti prima che passa, e si fa l'operazione, diciamo, da bisturi, come si dice, si fa male lì, si incide lì e tutto il resto chiaramente gli altri rispettano le regole, le norme.
Intanto arrivano anche dei saluti e dei complimenti per Alvaro Franchini dal signor Valmagia.
Ah, grazie.
Immagino che lo conosca. E poi ancora dal pubblico: non trovo corretto permettere di fare l'esame con un'auto automatica e che poi la patente valga anche per le auto con le marce. Sono modi di guidare diversi e se si impara con l'automatica dovrebbe essere perlomeno sconsigliato guidare un veicolo normale. Anche questa è stata introdotta negli ultimi anni.
Sì, esatto, il 2019 ha fatto discutere molto questo cambiamento epocale, dove c'era prima questa separazione, quindi se imparavi col meccanico guidavi l'automatica, se imparavi con l'automatica non guidavi il meccanico. Devo dire che le statistiche ci dicono ampiamente che oggi all'esame di guida si va con il 90% dei veicoli in automatico, e che chi vuole poi chiaramente a sua diciamo così responsabilità e competenza pian pianino porta avanti in parallelo, magari perché in famiglia c'è l'automobile con le marce, quella più, diciamo, da battaglia, e quindi pian pianino si sviluppano le due tipologie di guida. O comunque, dopo aver ottenuto una licenza col cambio automatico, mi dedico quell'attimino al cambio, alla frizione, con minor problemi legati al fatto di volerli inserire all'inizio. Ecco, qui l'autorità sicuramente ha guardato diversi aspetti, mi ricordo nel gruppo di lavoro si parlava molto di questi aspetti, tant'è vero che quando è stata lanciata questa iniziativa, mi ricordo una televisione, mi sembra della Svizzera Romanda, era andata proprio su un centro d'esami e l'allievo che ho appena finito col cambio meccanico gli hanno detto: adesso vai a casa col cambio automatico, adesso vai a casa col cambio meccanico, e beh, non è neanche uscito dal piazzale.
Ecco.
Ma è logico, quindi ci mancherebbe altro, quindi sta la responsabilità del singolo capire se poi dopo si mette a disposizione per investire del tempo sulla tipologia di cambio meccanico.
Certo. Simone, che è un esperto, dice: sono psicologo del traffico, grazie per la trasmissione, e ci mancherebbe, e aggiunge: è importante per gli anziani e in generale per la sicurezza stradale lavorare sulla prevenzione e la formazione anche dal punto di vista psicologico. Il veicolo è un'arma.
Assolutamente.
Vero?
Assolutamente.
Quindi attenzione, lavorare sugli anziani, che cosa intende secondo lei?
Ma il fatto che chiaramente anche in famiglia, qui apriamo un discorso veramente molto, molto delicato. Io ricordo dei casi dove abbiamo ricevuto delle segnalazioni dove i familiari stessi dicevano: togliete la patente al mio nonno, al mio papà, perché veramente è un pericolo pubblico, prima o poi va addosso a qualcuno, succede un incidente grave. Beh, ci sono degli anziani dove andare a togliere la patente per certi motivi, dipende anche dove si abita, vuol dire limitarne la mobilità, vuol dire anche magari chiaramente dare un segnale molto importante dal profilo proprio psicologico. Adesso non dico uccidere la persona, però dipende dove abitiamo. Di solito fanno spostamenti piccoli, non guidano la notte, non guidano quando piove, ci sono dei test, se ne parla molto anche adesso, quindi mi ricordo anche un'associazione di categoria TCS ne parla molto, quindi se sei anziano, attenzione, prevenzione, fai un controllo, fai un corso di formazione con uno specialista, ti dice: io ho fatto un paio di casi dove i familiari mi hanno chiamato e mi hanno detto: ma tuo papà non sa guidare? No, sa guidare, ma preferirei che gli fai un giretto assieme e mi dici com'è. Ecco, proprio secondo me questo è un altro aspetto importante, quindi possiamo andare dallo specialista per capire se effettivamente questo nostro parente anziano è idoneo ancora. Poi cominciamo a guardare il veicolo, se cominciamo a vedere qualche ammaccatura sui quattro lati, certo, vuol dire che sicuramente le competenze sono calate.
Alvaro, dal 1 ottobre è scattata anche un'altra modifica che riguarda le multe disciplinari, sanzioni non solo alle persone fisiche ma anche a quelle giuridiche. Che cosa vuol dire?
Beh, qui quando guidiamo l'auto dell'azienda arriva la multa, chiaramente la polizia chiede chi guidava il veicolo in quel giorno, quell'ora, in quel momento. E tante volte c'erano dribblate o non arrivava la risposta, eccetera, eccetera. In questo caso, per quello che riguarda le multe disciplinari, il giurista qui ha messo veramente una bella linea, ha tagliato secco, ha detto: a noi non interessa più chi guidava l'auto. L'auto è della Pinco Pallino S.A. e la Pinco Pallino S.A. paga la multa.
Punto. Perché fino al 1 ottobre quindi si rischiava di non pagare, cioè di non incassare.
E faccio l'esempio anche del garage di turno che ha l'automobile, dà l'auto al cliente che esce con le targhe di garage e marca: il signor Alvaro Franchini ha preso in consegna l'automobile per un giro di prova, eccetera, eccetera. Ecco che in caso di infrazione arriva l'infrazione in quel giorno, in quell'ora, loro sanno che era l'Alvaro Franchini che era in giro con la macchina del garage.
Sì.
Ma nelle aziende non fanno questo. È vero che l'auto tante volte è sempre guidata dallo stesso dipendente, ma dopo qui l'azienda dribbla e non so chi guidava l'auto quel giorno. È chiaro che poi dopo, nel caso delle infrazioni non disciplinari, scatta tutta una procedura di riconoscimento, specialmente nel caso del radar. Attenzione, le foto sono sempre di qualità. E non fare, diciamo, tentare di fare i furbi e dare le generalità della moglie che magari non guida o della nonna che non guida più, e quando al volante c'era un bel giovanotto con la barba di 35 anni. Ecco.
Dal pubblico chiedono: una volta la polizia controllava i motorini truccati, oggi non più, come mai? Ma forse perché di motorini truccati non ce ne sono più?
Ce ne sono. Ne parlavo proprio l'altro giorno con i colleghi della Polizia Comunale di Lugano. Sì, ce ne sono. Il problema è proprio un gioco di numeri, è un gioco anche dal profilo proprio della procedura. Siamo nel campo dei minorenni, attenzione, quindi se dovremmo levare delle contravvenzioni, ricordo che la nuova procedura, il nuovo codice di procedura penale, impone un verbale, quindi dobbiamo redigere un verbale, denunciarlo al giudice dei minorenni, eccetera, eccetera. Quindi capite che ne fermiamo uno e per 2 ore quella pattuglia è bloccata per fare tutto quello che è la parte amministrativa. Quindi qui andrebbe forse snellita un po' la prassi per determinate infrazioni molto semplici, tipo quella che si citava adesso, il motorino truccato. Basta una sanzione, dopo chi paga? È vero, ancora una volta siamo nel campo dello studente, del minorenne, alla fine la multa chi la paga? La paga ancora il papà? Non è educativo. Diamo magari delle giornate di lavoro in casa anziani, ecco, sì. Si apre un discorso veramente importante, che però era messo in atto, mi ricordo, dalla magistratura dei minorenni, e viene messa in atto.
Ci sono tanti messaggi sempre sui rumori, poi c'è chi scrive: le multe dovrebbero essere date anche a chi crea problemi di traffico perché viaggia al di sotto del limite, poi tanti commenti sul pericolo numero uno che è il cellulare. Ci rimangono però pochi minuti, Alvaro, e arriva l'inverno. Un paio di consigli almeno al volo per non farci trovare impreparati. Uno su tutti è il cambio gomme, ma questo è il momento giusto?
Sì, io direi di sì, visto che comunque anche le previsioni meteo ci danno questa oscillazione, questo scarto, diciamo così, al termometro importante verso il basso, ricordo, dal più 7 gradi, quindi quando siamo in positivo a più 7, a scendere, equipaggiamento invernale. Un monito particolare a chi guida veicoli a due ruote, attenzione, a parte gli scooter che possono equipaggiarsi con pneumatici invernali, per gli altri veicoli non esiste una grande fornitura se non per determinati modelli molto specialistici, e quindi attenzione a chi guida soprattutto e-bike, biciclette normali, scooter non equipaggiati col appunto pneumatico invernale, e anche motoveicoli, perché tanti usano la moto durante tutto l'anno, proprio perché comunque la mobilità ne risente dal fatto di non trovare spesso parcheggio. Quindi benvengano, però ricordo, massima prudenza e equipaggiamento assolutamente anche a livello dell'abbigliamento, importantissimo.
Certo, per chi è in moto o in scooter, ma per quanto riguarda le auto, equipaggiare il veicolo con pneumatici invernali, ma che svolgano bene la loro funzione, no? Ho studiato, Alvaro, senta, le scanalature del battistrada devono essere profonde non meno di 4 mm per mordere la neve, evacuare l'acqua e ridurre la distanza di frenata, è giusto?
È giusto, un pneumatico invernale ha dagli 8 agli 11 mm di profilo, quindi ricordiamo che sotto il 50% siamo in zona rischio, zona Cesarini, quindi tutto quello che è l'evacuazione chiaramente della neve, quindi massa nevosa, ma soprattutto anche poter mordere, quindi avere quel bel grip, chiaramente diventa fondamentale, e non speculare al fatidico millimetro e sei sempre, perché tanto...
Certo.
Poi mangio fuori le gomme, come si dice, per non sostituirle inutilmente.
Poi spesso non si controllano, no? Si fa questo cambio di anno in anno e non si guarda bene. Questo è fondamentale.
Questo è fondamentale. E non da ultimo, in questi giorni con lo sbalzo termico, controllate bene la pressione, perché solo il vostro computerino vi si sarà accesa sicuramente di portarvi presso un officino, comunque controllare la pressione dei pneumatici.
E per quanto riguarda le catene invece, quando?
Catene a bordo, dal momento che è esposto il segnale obbligatorio per le catene, ricordo anche per i veicoli 4x4, normalmente su un asse di trazione, a meno che ci sia la dicitura esclusi veicoli 4x4. So che i grigioni da tempo applicano questo tipo di diciamo così informazione.
Brevissimamente lo spazio ancora, perché sono tantissime le domande, magari ribadiamo questo concetto, perché chiedo se l'ascoltatore dice: ho capito bene che un nuovo conducente per patente con auto automatica potrà guidare anche auto con cambio manuale?
Sì, può,
ha capito,
può già dal, appunto, dal primo di gennaio del 2019.
Esatto, allora io ringrazio davvero Alvaro Franchini, maestro di guida, istruttore del traffico, già aiutante capo della Polizia Stradale e membro del Consiglio Svizzero di Sicurezza Stradale. Grazie davvero per i suoi sempre preziosi consigli, Alvaro.
Grazie a voi e buon inverno a tutti.
Certo, con prudenza e attenzione.